Il messaggio? Imparare a camminare per fede. Ho messo un'illustrazione qui. Camminare per fede dice non è chiudere gli occhi per non vedere, ma aprirli e tenerli ben fissi su Gesù e la sua parola, perché solo lui sa la direzione giusta e la vera fede. Ebrei 11,6. Lo leggi tu, gentilmente.
Ebrei 11, 6. Or, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Tutto va per fede, non solo nel regno di Dio, ma anche qui sulla terra. Il mondo che ci dice di non camminare per fede in Dio ti sta ingannando, perché in realtà anche nel mondo ogni cosa è basata sulla fede, o meglio detto, sulla malafede. Il mondo in disonestà non te lo dice, ma è così. Va bene, ok, predicatore, dimostralo. Questo sarei io che devo dimostrarlo. Oh Dio, mi aiuti. Il mondo ti dice di credere e confidare in una ideologia, un partito politico, una delle tante religioni tradizionali che mai hanno dimostrato niente, tranne che sono false. Per fede devi credere ai politici, al tuo presente governo, perché mantenga almeno una percentuale delle rituali utopiche promesse. Anche se tutti sanno che come non ha mai mantenuto quelle del passato e ha incolpato l'opposizione politica per quello, così neanche manterrà quelle future. E per questo la gente non vota ed è nauseata. I partiti lo hanno capito, ma che fare? In ogni caso, avendo respinto l'unica verità esistente, non hanno alternative se non di continuare nella solita ipocrisia.
È vero, sì.
Nel mondo devi credere per fede in cosa? Credere alla tua banca che non fallisca facendoti perdere i tuoi sudati investimenti e risparmi. Devi credere per fede che i tuoi investimenti in borsa ti faranno guadagnare e non perdere. Credere che un assegno o una cambiale non vada in protesto.
Sì, è vero. Infatti, voglio fare una parentesi. Proprio ieri abbiamo ricevuto un messaggio email da un fratello carabiniere, che ha detto, ti leggo il suo messaggio, ha detto, avete mai fatto caso alla scritta sulle banconote della lira italiana e quella che adesso è sull'euro? Sulla lira c'era scritto titolo al portatore, cioè che i soldi appartenevano a chi li possedeva o portava. Adesso invece c'è scritto Bece E, cioè che se i soldi li possiedi tu in mano, la proprietà è sempre della Banca Centrale Europea e sono sempre i padroni di quelle banconote. Pertanto, se le cose vanno male, hanno tutto il diritto di ritirarle e non dartele più, perché il proprietario non è più il portatore, ma le ha soltanto in prestito.
Sì, è un po' come hanno tolto la potestà dei genitori e adesso i genitori sono solo responsabili. Come se tu sei responsabile di un'automobile, una carriola, una bicicletta, un asinello, quattro pecore. I tuoi figli sono lì solo per finanziarli, nutrirli, guidarli, andare in prigione se qualcosa non funziona. Però quando si tratta di raccogliere, e allora i figli appartengono allo Stato. La potestà è passata allo Stato. Ti rendi conto? La gente non se n'è ancora resa conto. Cioè, quando tu dirai no, il vaccino non glielo voglio dare perché io ho potestà, dice no, tu non c'hai potestà. Tu sei solo responsabile di applicare il vaccino. Capisci cosa stanno facendo? Stanno preparando il terreno, il campo minato che le famiglie non possono più spostarsi. Quando arriverà l'anticristo dirà bene, seguiamo le leggi, applichiamo le leggi. Adesso stanno mettendo tutte le leggi, una peggio dell'altra. L'Europa è un labirinto di leggi, nessuno ci capisce niente, ci capirà solo il diavolo, l'anticristo. Che altro c'hai lì?
Quindi anche questo che tu possiedi soldi nella banca, infatti quei soldi non sono
Non
tuoi,
sono tuoi.
è tutto per
Non
fede.
sono tuoi. Il governo te li dà perché ti vuole bene, te li presta, usali per investire così che paghi le tasse. Questo è lo scopo. Tu sei un oggetto. Bene, abbiamo qui un articolo dei Tiscali.
Sì, c'è anche un articolo del notizie.tiscali che lo stesso fratello ha inviato. Dice: il crack delle banche, dubbi sull'operato di Mario Draghi che ignorò gli allarmi della vigilanza.
Quindi Mario Draghi era il governatore della Banca d'Italia, che poi è diventato governatore della Banca Europea, e si vede che era talmente ordine mondiale. Leggi qualcosa, non c'è, ha finito il giornale?
L'attuale presidente della BCE nel biennio 2008-2009, quando era ancora governatore di Banca Italia, avrebbe trascurato le anomalie emerse nella gestione della Popolare di Vicenza, fallita anni dopo e salvata dallo Stato.
Cioè, lo Stato chi è? Tu, le persone che pagano le tasse. Lo Stato non è il governo, ok? Sono i poveri disgraziati che sono andati a indebitarsi per le banche che neanche sono italiane, sono banche internazionali, totalmente indipendenti, non vengono elette. C'è scritto Banca d'Italia, ma in realtà c'è scritto banca, vuol dire banca del diavolo, banca satanica, banca di oppressione, banca internazionale. Ecco, questo. La banca mica si fa consigliare con i politici, è totalmente indipendente. Va bene.
Il fratello dice, come un riassunto di questo articolo, che Mario Draghi, ex governatore di Banca Italia, fece alcune manovre temporanee per salvare alcune banche che erano in fallimento, ma ignorò alcuni allarmi seri sulla tenuta totale del sistema bancario italiano, e ormai le opzioni sono finite e il sistema bancario sta per cadere al massimo tra 2 anni.
Sì, è già caduto, lo tengono in piedi artificialmente. Va bene, quindi, come stavo dicendo, nel mondo che cioè noi siamo accusati che noi viviamo per fede perché siamo pazzi, ma i veri pazzi sono loro che vivono per fede su niente. Su niente.
Sì.
Niente, tutto un tratto i soldi scoppieranno per aria perché sono basati su niente, anzi no, sono basati su qualcosa, sul debito, cioè non valgono più niente. Neanche la carta su cui è stampata, infatti adesso hanno tolto anche la carta perché non valeva la carta, adesso è solamente il computer, sono numerini sul computer adesso, sono numerini in un bancomat, in un ATM. Andiamo avanti col messaggio sulla fede?
Sì, sì.
Allora, quindi qui abbiamo assodato che... camminano più per fede quelli del mondo senza Cristo che non noi. Continuiamo. Allora, uno si presenta davanti all'altare per sposarsi, no? Cosa deve fare? Deve credere che il suo sposo, la sua sposa, manterrà i voti. Ma non puoi saperlo, perché non sai nemmeno se tu stesso sarai in grado di mantenere i voti. E anche il tuo coniuge deve andare avanti per fede. Fede che tu mantenga la parola, che non ti giri il cervello.
Sì, sì.
Fede, devi credere che il dottore che ti sta operando, scena d'ospedale qui, ti aiuti a vivere e a non fare uno sbaglio chirurgico che ti aiuti invece a morire, come a volte accade.
Purtroppo sì.
Fede, nel mondo bisogna credere quando anche noi, non solo nel mondo, un amato, un familiare esce di casa, e avere fede che torni a casa. In questo mondo è sempre più una giungla, incidenti di macchine, tutto.
Sì,
gente
sì,
nel
sì.
mondo, anche noi, di avere fede. Tutto è basato sulla fede. Siamo qui a fare un programma, viene un terremoto, abbiamo fede che non viene. Un incendio, abbiamo fede che non viene. È tutto basato sulla fede, per questo che Dio si offende che no, quando non gli crediamo per fede. Tutti nel mondo, tutti fanno tutto per fede, però quando arriva Gesù il Vangelo dice no, io per fede non ci riesco. Ecco, Dio non gli piace, si è insultato.
Sì, ma è vero che per esempio vai al lavoro, vai a scuola e tu pensi tornerò a casa come sempre, però non si sa mai se incontri un squilibrato come quello che abbiamo menzionato prima, che con l'auto colpisce i passeggeri.
Si mette a investire la gente per le strade. Sì. Che ne sai?
Che ne
per
sai?
Fede devi sperare, credere che questo non avverrà, però avviene.
Sì.
A volte.
Sì.
Per fede devi credere che se mandi figli a scuola torneranno a casa con valori sani.
Sì.
E non con teorie di perversioni gender. Che lì c'è un branco di insegnanti, un branco di diavoli travestiti da insegnanti a pagamento, gli devono insegnare che lui può essere omosessuale. Grazie a Dio per gli insegnanti cristiani, grazie a Dio. Quanti sono? L'assoluta minoranza. Dateci sotto a predicare, fratelli.
Amen.
Quando vi licenziano, contattateci noi che vi insegniamo e vi per fede. Intanto siete per fede in queste scuole?
Sì, sì.
Va
sì.
Bene. Per fede devi credere che, non so, vai da, si rompe la macchina, vai dal meccanico. Per fede che il meccanico riparerà l'auto secondo i tuoi interessi, cercando di al risparmio, e non solo per gonfiare il conto al massimo, come certi delinquenti fanno. Per fede credere che quando il vicino ti stringe la mano devi credere che è sincero e che non sia lui quell'ipocrita che ha sparso calunnie e bugie alle tue spalle. Non c'è niente nel mondo secolare che non sia basato sulla fede, e troppo spesso sulla falsa fede o mala fede. In un mondo basato sulle finanze, sul denaro, interessi personali, politica, la maggior parte delle religioni che solo taglieggiano i loro membri, li opprimono, opprimono i loro seguaci allo scopo di mantenere potere religioso, perché sono vieni trattato cioè come una massa, e tutto va per fede, tutto deve andare, tutto cammina per fede. Io avrei una domanda per i non credenti. Allora, una domanda per i non credenti, gli atei. Non è che abbiamo molti atei che ci seguono, per la verità, comunque. Allora, domanda ai non credenti è questa: perché dobbiamo in un modo o nell'altro mettere la nostra fede in qualcosa e qualcuno? Perché? Può qualcuno di noi pensare che vi possa essere uno più affidabile del solo che ci ha amati al punto di dimostrarlo sul Calvario per darci la vita eterna, in quel meraviglioso luogo dove lui stesso era venuto? Va bene? Cioè, poiché dobbiamo mettere, dicevo, la nostra fede per forza a destra o a sinistra, in uno o nell'altro, dicevo, e allora in chi la metteremo questa fede? Dobbiamo scegliere. O la mettiamo nel mondo. Allora, io la metterei... Giovanni 3,16, cosa dice? Qui c'è una bella scrittura su chi mettere la fede.
3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Va bene. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù, affinché... Perché l'ha dato? Perché? Cosa ci guadagna Dio? Niente, solo sangue dalla croce.
Per amore.
Che Dio faceva meno fatica a farci perire tutti e risolto il problema.
Eh sì.
C'è un problema, però Dio è amore. Se fosse stato Allah e Maometto, subito di colpo, ciao, tutti spariti. Invece no, Gesù non è come Maometto. Chi sbaglia parte la testa, e no. Chi sbaglia paga lui sulla croce, è una grande differenza. Va bene? Allora, visto che dobbiamo mettere la fede in qualcuno, non è meglio credere in Gesù?
Eh sì.
Che è il solo veramente onesto, che a differenza delle frottole, come si dice, ad hoc, di tutto il mondo intorno a noi, non ci dice seguitemi e promette le utopie, le chimere, illusioni che il mondo promette ai poveracci che ci credono. Però attenzione, il trucco di questi prestigiatori politici e prestigiatori falliti, il loro espediente è sempre di promettere al futuro. Questo è il loro trucco. Il trucco dei prestigiatori politici è che le promesse sono sempre al futuro. Non dicono guardate cosa ho fatto, credete in me. No. E dicono sì, è stato fallimento, ma è colpa dell'altro partito che ci ha fatto opposizione. E si passano la palla. E tu voti. Un po' voti di qui, un po' voti di là. Un po' ti fregano di qui, un po' ti fregano di là. Quando sei stancato di calci di dietro, passi la zona a schiaffi in faccia. Quindi fai un po' un'alternativa, no? Perché se ti picchi nello stesso modo, poi ti stanchi, no? Il loro espediente di promettere le promesse politiche sono sempre al futuro. Domani, domani, domani. La Tio Renzi diceva, fra 20 anni l'Italia sarà come la Germania. Ma Dio ci liberi di essere come la Germania. Chi vuole essere come la Germania? Infatti già lui è già crollato, fallito, strafallito, eccetera. Quindi il futuro del domani non è mai giunto, non giungerà mai, tranne il domani della profezia. Le promesse sul domani dei secolari non sono mai, 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 si sono mai avverate. Però guardiamo adesso Gesù. Gesù è l'unico, come si dice, trascendente, assoluto e sovrannaturale. Gesù è veramente l'unico. Io sì. Parlo adesso di testimonianza mia personale. Bene, non predico, ma testimonio. testimonio che con Gesù una cosa è certa, che testimoniare è diverso di predicare. Tu non puoi andare a fare una causa in tribunale predicando. Signor giudice, voglio predicare di come mio difeso è una brava persona. Dice, va bravo, vado a predicare per strada che noi qui abbiamo da fare. Se no, tu puoi testimoniare, non predicare. Allora, io non voglio predicare adesso, voglio testimoniare, va bene? Per esperienza diretta io testimonio che nell'atto e nel momento in cui ho accettato, ho ricevuto Gesù Cristo, però nota bene a cuore pieno, senza ipocrisia, che succede? E che quando ricevi Gesù, aspetti le prossime elezioni in paradiso per vedere se le promesse vengono mantenute, promesse di Obama, no. Poi arriva un Trump, le cambia tutte?
No. Vedi un cambiamento subito?
Subito, immediatamente, quando ricevi Gesù Cristo, e questo ora passiamo alla fede vera.
Sì.
La fede falsa nel mondo che vanno per fede e non hanno mai ricevuto niente i ciechi. Guide di ciechi, hanno mai ricevuto niente e hanno fede in questo mondo che non gli ha mai dato niente tranne che fregature.
Loro non lo chiamano fede, lo chiamano speranza, però in realtà sì, è lo stesso come la fede. Cioè, spero che se studio 20 anni troverò un lavoro, spero che la banca non darà fallimento, è una speranza loro che hanno, però è lo stesso come camminare per fede.
C'hanno fede in un mondo politico, in religioni, fede in cose che li hanno sempre imbrogliati, sempre delusi, sempre abbandonati. Va bene, io ho deluso me stesso, ho deluso mia moglie, ho deluso te, siamo tutti un branco di fallimenti qua. Tranne una cosa buona, abbiamo Gesù, grazie a Dio. Ogni tanto li imbracchiamo giusta. Va bene?
Amen.
Quindi un po' di pazienza, fratelli. Oh, allora. Però io testimonio questo, e non solo io, chiunque dei fratelli che ci sta seguendo sicuramente stanno alzando la mano e dire anche io testimonio di questo.
Anche io.
Ok, cosa stanno testimoniando qua?
Che
quando
Gesù
ho votato
funziona.
Per partito di Gesù italiano. No, quando ho ricevuto Gesù cosa è successo? Va bene? È successo che immediatamente io, tu, lei, lui e gli altri fratelli della Chiesa dello Spirito, la nostra comunità e i fratelli mondiali che neanche ci conosciamo, nel momento che abbiamo ricevuto Gesù, che è successo? Immediatamente siamo guariti dentro, guarigione, abbiamo toccato con le mani, guarigione spirituale, a volte anche fisica,
lo
constatiamo subito, lo constatiamo per esperienza, è un fatto, non è una teoria, è un fatto, non sono promesse. Noi siamo una prova vivente, ambulante, camminante, parlante, ascoltante, vivente, che Gesù è vero, che la fede in Gesù è vera. Per lo meno così è stato per me. Per te, Angela?
Sì, è lo stesso.
E per voi, fratelli, alla radio che ci seguite? Aspetta, silenzio. Per te.
Senti, ti leggo dopo le testimonianze, che ho un sacco di testimonianze oggi.
Ah, ok.
Però la risposta è sì, anche per loro. Sì, sì, sì.
Allora... Nel momento che riceviamo Gesù, non c'è da aspettare 20 anni che l'Italia diventa come la Germania, Dio ci liberi. Non c'è da aspettare 30 anni che diventiamo con l'America, Dio ci liberi. Non c'è bisogno di aspettare una cosa che non verrà mai e speriamo che non venga. Va bene? Quando ricevi Gesù, immediatamente senti questa pace, questo amore, questa gioia, questa allegria, questa ispirazione, questo animo, si chiama il battesimo dello Spirito Santo.
Amen.
Scalino 2. Scalino 1?
Salvezza.
La salvezza. Non è altrettanto potente, però almeno esce dall'inferno. D'accordo?
Almeno. Gloria a Dio.
Va bene. Gloria al Signore. Quindi poi ci sono, così è stato per me, però ci sarà qualcuno che dice, un momento, signor predicatore, fratello Giuseppe, non sono predicatore, sono un testimone, un testimoniatore, sono un testimone. Testimone non di Geova, di Gesù, perché Geova non l'ho mai visto, quindi il testimone di Geova non esiste al mondo, il testimone di Geova, no, perché Geova chi l'ha visto? Il testimone di Geova, dove l'hai visto Geova? Gesù sì, nel mio cuore, Galati 4,6, Gesù nel mio cuore, ci siamo? Allora, chiuso parentesi, gli amici di fratelli, il testimone di Geova. Allora, quindi ci sono quelli che dicono, io ho pregato, però non è successo niente, non sono cambiato. Caro mio, vuol dire che non è accettato veramente Gesù con tutto il cuore. Molti cosiddetti credenti lo sono solo mentalmente. Sono credenti religiosamente come sto Papa, come i farisei, credenti mentali, che Gesù non, rimproverava di notte e di giorno, quando li incontrava e quando non li incontrava, erano sempre sotto, li sgridava sempre. Va bene, perché erano credenti mentali. Ma è logico che non è successo niente a questa gente, e nulla avverrà mai fino a che non faranno sul serio. Come appunto Pietro disse a un certo Simone, c'è la scrittura agli Atti 8 da qualche parte?
Sì, Atti 8:21. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio.
Quindi questo era un credente, leggi Atti 8, era un credente, uno che usciva dalle magie, eccetera, però non è uscito completamente dalle magie, era un credente. Però Pietro gli dice, in questo, cioè battesimo Spirito Santo stava parlando qua, non hai sorte, non hai parte alcuna, non hai né parte né sorte, perché, virgola, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Questo ha pregato con mezzo cuore, un quarto di cuore. Quindi qualcuno che ha pregato e Gesù non ha sentito niente, è perché il tuo cuore è storto. Ecco perché, mettiti in ginocchio e comincia a piangere. Allora, quando si riceve Gesù, lo dobbiamo fare secondo le leggi di Cristo, perché ci sono delle leggi ben precise, non a modo nostro, altrimenti niente da fare. La salvezza non è una cosa mentale o religiosa come i farisei. C'hai Romani 10?
Sì.
Vai.
Romani 10, 9 e 10.
Allora, com'è la salvezza? Attenzione, per cortesia, prestare mente locale.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia.
Con cosa si crede?
Con il cuore.
Col cuore, non con la bocca solamente. Bocca e cuore, cuore e bocca, tutte e due. La bocca rappresenta la carne e il cuore rappresenta lo spirito, l'anima.
E con la bocca si fa confessione per essere salvati.
E c'è un'altra scrittura, gli Atti 8?
Atti 8, 36 e 37. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?
E Filippo che gli risponde, basta che ripeti questa pregherina, 4 Ave Maria, 3 Padre Nostro, 2 Eterno Riposo, qualche Salve Regina, ripeti anche mentre sei mezzo addormentato, tutto a posto.
No, niente a posto.
Niente a posto.
Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore.
Quanto cuore?
Con tutto.
Mezzo abbastanza?
No,
tre
se
quarti.
Credi con tutto il cuore.
90%, 99%, no. Quasi tutto il cuore.
Dice tutto.
Tutto? Caspita, non si scherza ragazzi.
Se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio.
Vedi qui Filippo porta l'eunuco a un'ebollizione. Lo fa bollire bene. Però tirava la corda, non mollava troppo facilmente Filippo. Continuava a testimoniargli delle gioie, delle benedizioni, della vita eterna, della salvezza, dall'uscire dall'inferno, entrare nel cielo. E questo dice, cosa devo fare? Aspetta che ti spiego. E andava avanti. E l'eunuco, ma l'eunuco pensava, sai, era lì che bolliva, ma io sarei pronto, cosa aspetta questo qui a invitarmi all'altare e dire alzi la mano, sei salvo? Niente, Filippo continuava. Hai capito com'è la storia? Devi abbandonare i tuoi spiriti malvagi, devi accettare Gesù Cristo, devi cambiare tutto, dare tutto a Gesù. Io pensavo, ma cosa aspetta? Dimmi, ripeti con me una pregherina. Filippo, niente. Continuava, alla fine questo esplode. Ma insomma, dice questo eunuco, qui c'è dell'acqua, cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo, flemmatico, cool, in inglese cool, dice, ma se credi che con tutto il cuore, ha già capito che è tutto il cuore. E l'eunuco, sì, ho capito. E allora, sì, è possibile, con tutto il cuore. Va bene, e questa è la differenza tra il cristiano che prega, riceve Gesù e non succede niente, e quello che invece esplode tutti i fuochi d'artificio.
È vero, sì.
Carnevale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Ferragosto, tutti i fuochi d'artificio. Ho ricevuto Gesù. Fermate il mondo, ferma l'autobus. Tu come quando sei sull'autobus che devi arrivare, così gli dice l'autista Angela.
Stop,
perché devi?
Devo get off.
Devi scendere.
Scendere.
Quindi fermate il mondo, voglio scendere. Va bene? A differenza del mondo, che sempre addolcisce la pillola della verità, per non, perché? Perché il mondo addolcisce la pillola della verità, verità che a volte sono scabrose, per non seminare il panico e mantenere le masse, come dalle mandrie, mantenere le masse e i consumatori, li chiamano consumatori, mica li chiamano città, consumatori, che il tuo lavoro è consumare e pagare. E voglio mantenere questa gente tranquilla nel recinto a lavorare, pagare tasse e stare zitti. Devono produrre, consumare, e quindi il mondo non ti dice la verità, ti dice quello che vogliono loro, quello che aiuta più la produzione. Tu entri in un centro commerciale, c'è la bella musichetta, le canzoni più belle, per rilassarti, oh, sono in paradiso qui, compra, capito? Quindi nel mondo è così, la musichetta, accende la televisione la sera, tutto bene, tutto tranquillo, tutto a posto. C'è un terremoto ma nessun problema, adesso Gentiloni va con l'elicottero e tutto a posto. Però in contrasto con questo modo di fare, Gesù invece è onesto, compreso anche quando la verità è amara. Gesù non ci assopisce come fa il mondo, Gesù ci sveglia. Perlomeno quelli che accettano di essere svegliati, che non sono tantissimi, Angela. Cosa mi leggi?
Primo Tessalonicesi 5, 2, 4 e 6.
Giusto.
Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro.
Attenzione che alcuni cristiani, molti cristiani, saranno sorpresi come se venisse un ladro. Come un ladro avrà la tribolazione, come un ladro avrà la persecuzione. Saranno sorpresi che adesso sono lì, troppo intenti a dormire. Vai.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Ok, questo è verso 6. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ci dice sempre la verità. Gesù sta dicendo svegliatevi, sta dicendo. Quando è che il mondo ti dice svegliati? Il mondo ti dice dormi. Tutto bene. A differenza del mondo che ci mente sempre, Gesù dice la verità e ci ha avvertito dei mali che vengono, cose che il mondo non solo non ti avverte dei mali che verranno, ma neanche dei mali che avvengono o che sono avvenuti. Dormi, tutto superato adesso, tutto a posto, abbiamo un nuovo partito politico adesso. Giovanni 1:33.
Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione.
Sì, questo è Giovanni 16:33.
Okay.
Correzione. Giovanni 15:20.
Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Quindi sembrano le parole di uno che vuole calmare le acque. No. Le sta intorbidendo.
Ti sta avvisando.
Esatto. Atti 14:22.
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Quindi in che modo qui Paolo, è Paolo qui che parla, e sta cercando di aumentare la fede di questi discepoli, dicendo loro che attraverseranno molte tribolazioni. Quindi questo è il giusto, il vero modo di far crescere la fede.
Sì,
avrete tribolazioni. Nel mondo invece tutto andrà bene,
sì.
Tutto bene, dormi, fessacchiotto.
E così non ti prepari.
Certo.
Invece se ti avvertirebbero, potresti prepararti e forse ti darebbero anche alcune soluzioni in advance.
In anticipo,
allora sarei preparato, come fa Gesù. Gesù ci dà le istruzioni di cosa fare anche durante la tribolazione, nel tempo della fine.
Esatto, cosa che certe chiese fuori binario, dico dormi, che beh, verrà il rapimento prima della tribolazione. Dove è scritto una Bibbia? Da nessuna parte, ma me l'ha detto un profeta, mio cugino.
Sai, proprio questi che hai menzionato prima, che ci sono dei pastori che ti stanno attaccando su internet e dicono che...
Sto diventando famoso. Adesso internet, sono diventato un terrassegno, sono diventato.
Ti stanno accusando che tu dici a tutti di vendere tutto e andare in Sud America. Allora, sulla loro pagina ci sono dei commenti e questi... eliminano i commenti che sono contro di loro in favore a noi e lasciano solo i commenti che sono da parte loro. Allora sono commenti tipo: ma fuggire dove? Comunque verrà il rapimento prima della tribolazione, preoccupiamoci per la santificazione.
Che
questi tipi di commenti rimangono sulla
che
pagina.
Cretinaggine, perché devi
e poi
Quando ricevi Gesù si è santificato? No, perché mica si è santificato perché va sedete in una chiesa o sta da una panca. Ti santifichi perché ricevi il Santo, Gesù Cristo.
E poi i fratelli che scrivono con delle scritture, per esempio Apocalisse 12, che dice la donna fuggendo al deserto, quelle scritture vengono ignorate, ma neanche rispondono a questi fratelli. E poi li bloccano su internet. Ci scrivono dei fratelli, mi hanno bloccato su internet, non mi lasciano parlare, ma non rispondono alle scritture.
Sono ipocriti. Sono ipocriti. Io ho tolto tutti i commenti perché non c'è tempo di rispondere. Che è uno di accusa di un sacco di bugie, se non gli risponde sembra quasi che non c'è la risposta. Ma chi ha tempo di rispondere, di rispondere? Io mi preoccupo delle pecorelle, sto lì a perdere tempo con le capre. Però sono molto disonesti questi che me lasciano solamente i commenti positivi e tolgono, lasciano quelli negativi e tolgono i positivi. C'è anche Romani 8,36 lì?
Sì, Romani 8,36. Come è scritto? Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello.
Quindi in che modo la Bibbia, la parola, Gesù, gli apostoli accrescono la nostra fede? Dicendoci che viene la tribolazione, dicendo che vengono i problemi, dicendoci che vengono le tempeste, va bene? Perché è così che cresce la fede, perché? Perché quando arrivano e dicono, ma allora è vera la parola? Sì, allora credi nella parola e questa è fede. Ma quando il mondo o le bugie delle chiese che non si avvererà niente, e loro perderanno la fede perché capiranno che è tutto falso. Allora il parlare nella Bibbia è abbastanza duro, è abbastanza Signore, la parola, Spirito Santo non sta cercando di carezzare il gattino, no, sta dicendo le cose come stanno, prendere o lasciare. Quindi è un po' duro. Però è meglio una verità dura affinché ci prepariamo che non dolci bugie che ci guidano alla distruzione. Va bene? E quindi addolcire le pillole, come fa la religione, la pillola che il rapimento prima della tribolazione, perché addolciscono questa pillola? Perché altrimenti il Vangelo non sarebbe popolare per loro. Ma la verità non è mai popolare, ma sempre, senza eccezioni, la verità è perseguitata. C'è stato uno che ha detto, è stato detto, la verità viene prima derisa, poi viene perseguitata, mm-hmm. e poi viene accettata come ovvia e logica. Capito? Tu eri nella chiesa in Italia quando era proibito leggere la Bibbia, che c'era l'Inquisizione, quelli che predicavano la verità, che ci serve libertà di religione, di leggere la Bibbia, ti proibivano anche quello. Venivi deriso come un pazzo, venivi perseguitato, ucciso, torturato dalla nostra cara chiesa italiana. Però adesso il Papa va a incontrare il protestante e dice l'anniversario di Martin Lutero è una benedizione, ha detto. Ma come branco di ipocriti, fino a ieri li avete uccisi questi qua e adesso è diventata una benedizione. Ma allora, se vi siete pentiti, chiudete queste chiese che non valgono niente e andate per strada come Gesù. Allora, guarda, il Vangelo di Cristo,
amen,
è anche una sveglia, è una sveglia alla realtà e non assomiglia al ciucciotto zuccherato con il quale politici e religioni false, comprese tante religioni cristiane, mantengono, come si dice, sotto naftalina i loro poveri soggetti e seguaci. Il Vangelo non è naftalina per conservare le cose e per scuotere le cose. L'amato fratello Paolo ha detto a una delle sue chiese, una chiesa che stava venendo sedotta da bugie zuccherate di certi religiosi legalisti, cosa gli ha detto? In Galati 4, 16 e 17.
Galati 4, 16 e 17. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro.
Va bene, dice che dicendo la verità adesso divento vostro nemico? Che i Galati erano fuori binario, come certe chiese. E Paolo era lì a cercare di raddrizzarli. Ma quindi gloria a Dio per l'onestà di Gesù, amen, che sempre ci dice esattamente cosa ci aspetta. Ascoltiamolo dalla sua bocca. Lasciamo che sia Gesù a parlare.
Giovanni 15:15.
Giovanni 15:15.
Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Capito? Gesù ci fa conoscere tutte le cose. Non è che dice no, questo qua, questo no, quell'altro no. Una sola volta ha detto ci sono cose che ancora non siete pronti a saperle, eccetera. D'accordo, ci sono segreti che è meglio non conoscere. Non conosciamo tutte le cose del cielo, d'accordo? Però Gesù, tutto quello che il Padre ci ha dato per noi, lui ce le ha passate. Giovanni 17:8.
Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Va bene.
E Matteo 13:11, egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Va bene, quindi Gesù è l'unica persona onesta al 100% che esiste. È l'unico e ci ha dato tutta la verità come il Padre gliel'ha data per noi. Allora, abbiamo appurato, va bene, abbiamo appurato che credenti o no, tutti quanti per fede dobbiamo camminare, giusto?
Sì, 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 sì.
Non è che dice no, io preferisco non camminare per fede, sto nel mondo.
No.
Tu farai farai fallimento, perché nel mondo devo camminare più per fede.
Sì.
Che noi almeno siamo basati sulla fede di uno che è morto e risorto. Tu su cosa sei basato la tua fede?
Almeno...
Sulla politica, su cosa sei basato la tua fede?
Esattamente, almeno mettiamo la fede in qualcuno che è amore e ha dimostrato il suo amore. Non politici che promettono e non fanno, e ladri e altri, ma almeno qualcuno che parla di amore, valori sani.
Scusa, cioè uno che cammina per fede, in questo mondo è considerato pazzo, ma i veri pazzi sono loro. Loro non camminano neanche per fede, camminano per inganno, camminano per illusioni, camminano per promesse politiche, sperando che l'euro recupera. Ma cosa vuoi sperare, che sono lì solamente a succhiarti il sangue? Quindi almeno noi credenti cristiani cosa dobbiamo fare? Ma non dovremmo almeno noi credenti da ora in poi rompere ogni indugio, lanciarci col paracadute, tuffarci nella volontà di Dio e Cristo, letteralmente volare e cominciare a vivere per fede? Non dovremmo fare questo?
Sì.
Cosa ci ferma? Cosa aspettiamo? Cosa stiamo aspettando? Avendo appurato che gli unici che vivono per fede, nella vera fede, siamo noi. Chiunque ha seguito la parola, la Bibbia, il Vangelo con tutto il cuore ha visto che funziona, non alla maniera sua, non alla maniera sua, cioè Gesù prego per soldi, dammi, no, non è così che funziona. Magari dal modo come superare il problema, non ti fa piovere soldi dal cielo il Signore, no, ti insegna come fare, va bene? Quindi vogliamo cominciare a credere? Quando è che cominceremo a credere a queste promesse shock di questo incredibile Vangelo? Che tra l'altro per noi, Chiesa dello Spirito, è l'unico libro dottrinale, la solo guida, la nostra solo guida per l'uso, la nostra sola bussola. Va bene?
Amen. Sto pensando a una bellissima storia che abbiamo sentito. Un fratello ci ha aiutato a tradurla in italiano. Posso leggertela?
Sì.
Parla di camminare per fede, parla del fatto che noi abbiamo fede in Dio o ci affidiamo a Dio. È basata sulla scrittura del Deuteronomio 33:27.
Bene, leggilo.
Che dice, il Dio dei tempi antichi è il tuo rifugio e sotto di te stanno le sue braccia eterne. Una gelida notte a Putney ci fu un incendio in un complesso residenziale. Tutte le famiglie riuscirono a scampare alle fiamme raggiungendo il cortile esterno, se non che all'interno rimase intrappolato un bambino di 5 anni. Egli si ritrovò isolato nella sua camera a un piano superiore, piangendo davanti alla finestra. Il suo padre, disperato, tentò in un primo momento di rientrare nell'edificio per riprenderlo, ma fu bloccato dalla fiamme e dal fumo. Tornato nel cortile, alzò lo sguardo e gridò: «Figlio mio, salta giù, ti prenderò io!» Il fumo copriva ormai tutta la casa e il bambino rispose singhiozzando: «Ma papà, non riesco a vederti! Come faccio a saltare?» Suo padre gli rispose rassicurandolo: «È vero, figlio mio, tu non puoi vedermi, ma io ti vedo». Quindi il bambino saltò giù dalla finestra e suo padre lo prese al volo tra le sue braccia. Aveva fede nel padre, ma saltando giù fece un atto di fiducia.
Questa è fede.
Questa è fede, anche se non vedi.
Anche se non vedi, però è scritto, è scritto. Il padre dice salta e io ti prendo. Dio dice nella parola salta, cammina, vieni, vai, io sono con te, io ti proteggo. È vero, c'è il diavolo, avrai problemi, avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il diavolo, io ho vinto il mondo. C'è ancora?
L'autore dice: ogni qualvolta mi ritrovo in situazioni fuori controllo, trovo conforto pensando alle dimensioni delle mani di Dio. Lui ha tutto il mondo nelle sue mani, quindi sufficientemente grandi per salvarmi quando sono in caduta libera. Quando lui mi dice buttati, posso essere fiducioso del risultato. Lui è il nostro rifugio e noi siamo sotto la protezione delle sue braccia eterne, come scritto. Nonostante questo, molte volte, pur avendo fede che egli ci prenderà al volo, ci rifiutiamo di compiere il nostro atto di fiducia nei suoi confronti, non saltando come lui ci ha chiesto di fare. Vogliamo rimanere in controllo di tutto, anche nelle situazioni in cui sentiamo nel cuore che dovremmo buttarci. Qualsiasi difficoltà stai affrontando oggi, problemi finanziari, sentimentali, di salute o qualsiasi altra preoccupazione, non preoccuparti, affidati completamente a Dio, fidati di Lui e mettiti nelle sue mani. E sii fiducioso che con Lui potrai superare qualsiasi ostacolo e qualsiasi sfida.
Alleluia, gloria, gloria. Bellissima.
Grazie Gesù.
Bellissima storia, grazie Gesù, grazie Signore. E a volte dobbiamo lanciarci, c'è il fumo del diavolo, c'è cortine fumogene del mondo.
Sì.
Ci sono, cosa sono le cortine fumogene? Le bugie che ci dicono i giornali, la televisione, i politici, a volte anche familiari, a volte la gente intorno. Bugie, 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 è un fumo. E non vediamo le mani di Dio, non vediamo la verità perché la cortina fumogena di bugie. E allora cosa facciamo? E allora ci chiudiamo gli occhi e apriamo gli occhi dello spirito, chiudiamo gli occhi del dubbio e leggiamo la parola. Aprire gli occhi per leggere la parola. E la parola ci dice fai questo, questo, questo. In una parola dice lanciati. Le mani di Dio sono pronte. E se ti lanci fuori dalla volontà di Dio hai problemi. Ma se ti lanci nel tuo cuore, sai, lo fai in obbedienza a una promessa, a una chiamata a Dio, e vedrai che Dio si farà vivo.
Sì, sì, sì.
Allora, fratelli, cosa facciamo? Vogliamo iniziare ora?
Sì.
Vogliamo iniziare subito?
Amen.
Vogliamo iniziare a vivere per fede? Vogliamo iniziare a appoggiarci solamente sulle promesse di Gesù? Leggiamo insieme il nostro libro. Abbiamo un libro di istruzioni dottrinali. Ogni chiesa ha il suo libro dottrinale. Vogliamo leggere dal nostro libro dottrinale le istruzioni su come crescere nella fede, come camminare per fede, come lanciarsi ed essere afferrati dal Signore. Vogliamo vedere le istruzioni, cosa dicono sul, per esempio, mangiare, bere, vestirsi, soldi, queste cose qui che il diavolo usa sempre per fermarci. Cosa dice il libro di istruzioni? Sai, quando la macchina ha problemini, apre il libro, il manuale, ti dice ok, sì, devi fare questo e questo, giusto?
Sì.
Apri il manuale. Manuale, vai a... Ce l'hai lì?
Matteo 6, 25 a 34.
Ecco, questo è il nostro manuale.
Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
Gloria al Signore. Alleluia. Il fatto è che al Signore non fa né caldo né freddo tutte le preghiere noiose che tante religioni ripetono. Matteo 6,7.
Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Va bene, quindi non è dalle lunghe preghiere ripetute che la nostra fede cresce. La nostra fede cresce dal mettere in pratica la parola. Leggerla va bene, ma non è che perché leggi, non c'è una formula magica che leggi tutto un tratto. No, non è così. Ci vuole l'ubbidienza, ci vuole seguirlo. La sola cosa che muove Dio è se ricambiamo il suo amore che lui ha per noi. Questo è quello che smuove Dio. E la nostra fede in lui, questo muove Dio. Va bene, muove le promesse di Dio, non è che Dio cambia niente. Dio ha le sue leggi, le sue promesse, le sue benedizioni, la sua protezione, però entra in azione quando abbiamo fede e amore per il Signore. Ha mai pensato tu, Angela, se io fossi Dio?
Io l'ho pensato e ho detto a me stessa: grazie a Dio che non lo sono e non vorrei esserlo.
Che bello.
E non è facile, eh?
No, ma che se provi, cioè, caro mio, sei sulle spalle tutte le responsabilità di tutto,
che tutti si lamentano.
E poi Dio non è solo sul trono, Dio è sul Calvario, in croce, cioè non è. Quindi se io fossi Dio, io sarei altamente offeso che il mio popolo cristiano, in un mondo dove tutto è basato sulla fede e malafede, fede che non funziona nel mondo, ma che poi riguardo a Dio si fa domande, ha dubbi e vuole prove anticipate, vuole vedere per credere, vuole segni dal cielo, sicurezze mondane e materiali. Penso questo è offensivo per Dio, che crediamo nel mondo e non crediamo in Lui. Crediamo nel mondo che sto parlando di cristiani adesso,
sì.
Crediamo nel mondo sapendo che è falso e ci crediamo. Continuiamo davanti con la banca, il lavoro, tutto, e il soldo va, però molte volte non va. Poi quando si tratta di Dio vogliamo prove concrete. Leggiamo cosa Gesù dice in Giovanni 20.
Giovanni 20, 24 a 29. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. E Gesù gli chiese: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Gloria al Signore, gloria a Dio. E allora Gesù dice: beati quelli che vedono senza vedere, credono. E allora, sai, i credenti che aspettano un segno per seguire il Signore, aspettano un segno per fare questo, fare quello, e sono una delusione per il Signore, perché dobbiamo amare il Signore al punto da operare, muoversi, prendere iniziative, decisioni in base alla parola scritta. Se uno non segue neanche la parola scritta, cosa aspetta? Rivelazione dall'alto? Non avverrà. Guarda, qui c'è, ho messo qui delle scritture su, tratte da Ebrei 11, va bene? E un degli stralci. Ne leggiamo una per una, va bene?
Ebrei 11.
Sì, leggiamola una per una. Allora, sei pronta?
Ok.
La scritta,
sì.
Allora, Ebrei 11, da 1 a 40. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono.
Verso 3. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio.
4. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora.
Per fede Enoch fu rapito.
Ora senza fede, verso 6, è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Per fede Noè preparò un'arca.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende.
11. Per fede Sara ricevette forza di concepire.
13. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra.
17. Per fede Abramo offrì Isacco.
22. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo.
Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto dai genitori.
Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone,
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato,
stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa.
Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re.
Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti.
Per fede caddero le mura di Gerico, e per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolta con benevolenza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Baracca, di Sansone, di Jefte, di Davide e dei profeti. 38. Di loro il mondo non era degno, erranti per monti, spelonche e per le grotte della terra. Bene, lasciatemi dire questo. Grazie a Dio anche per il fatto che ciò che sta arrivando non è però solo tribolazione, persecuzioni dal maligno, ma vi è anche salvezza, anche protezione di Dio e anche il suo amore e benedizioni. Dopo tanta verità cosiddetta sugarless, cioè senza zucchero, leggiamo anche questo, leggiamo anche il finale bello, va bene? Quindi Gesù è onesto: avrete tribolazione, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Il mondo ti dicono: oh, vota per me e vedrai, ci sarà un cambiamento. Sì, c'è sempre un cambiamento, in peggio. Romani 8:37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Secondo Corinzi 2:14. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza.
Secondo Corinzi 12:9. Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.
Giuda 1:24. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Amen.
Grazie Signore. Amen.
silenzio.
Durante questo messaggio abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Eli che risponde alla tua domanda, fratello Giuseppe. Quando siamo stati convertiti, Gesù si è manifestato subito o è stata una promessa del futuro che ancora aspettiamo? Eli ha risposto e ha detto: So che mi ha salvato da anni quando mi sono convertita, ma fino a poco tempo fa ero una cristiana in dormiveglia, cioè in coma spirituale, come dici tu, fratello Giuseppe, e ho perso tante benedizioni. Ma ora sono sveglia e vedo veramente il mondo con altri occhi. So che il cammino è lungo, ma ora so cosa vuol dire ricevere Gesù nel proprio cuore. Grazie per quello che fate. Che Gesù vi dia sempre la sua saggezza, discernimento e protezione. Vi voglio bene.
Amen. Grazie, dolcissima Eli.
Amen.
Da te solamente notizie ispiranti e edificanti. Brava, brava, brava. Gloria
Amen.
Al Signore.
Grazie, Gesù.
Sei una sorella positiva, incoraggiante, ispirante. Veramente un pezzettino di Gesù. Dio ti benedica, Eli.
Amen.
Grazie, Signore. È vero, quando riceviamo Gesù, lo sentiamo e tutto cambia anche. I colori sono più vivaci, il sole è più caldo, in senso buono, l'acqua è più buona, l'aria è più fresca.
Sì,
Il mondo è lo stesso, ma siamo cambiati noi, è cambiata la prospettiva. È così, gloria, gloria, Signore, la differenza del mondo che tutte le promesse di tutte le religioni varie, è tutto per il futuro. È futuro, Allah, gli idoli indù, in futuro, politica, è futuro, bugie. Invece Gesù te lo dà adesso, è l'unico Dio, l'unica religione, l'unico Salvatore che ti fa sentire la differenza adesso. E con un pochettino di fede, di pratica, vedi anche miracoli di guarigione.
Sì,
cosa
sì.
Che non esiste in nessun'altra, e sono tutti gelosissimi che non riescono a fare miracoli. Vabbè, c'è qualche strega, stregone, qualcuno qua e là, religioso, non che qualche cosa mettono insieme, però sono delle masuglie, un po' come i maghi d'Egitto, Esodo, nel libro dell'Esodo. Ma Gesù è un'altra cosa. Gesù puoi contare. Gesù imponi le mani a un gruppo e qualcuno sempre viene guarito. Questa è la nostra esperienza, no? Non preghiamo mai per un gruppo se non che qualcuno viene guarito, sempre, senza eccezione. Quindi sviluppate la fede per le guarigioni che ne avrete bisogno. Adesso viene il marchio della bestia, non è che potete andare in farmacia a prendere le aspirine, d'accordo? Imparate adesso subito a addestrarvi, allenarvi, come si fa? In ginocchio, sviluppate la fede, come si fa? Mettendola in pratica. Alleluia, Angela.
Amen. E ti leggo altre testimonianze dei fratelli che hanno cambiato la vita con la parola di Dio, che la parola li ha cambiato. Per esempio c'è Giancarlo che dice: cari fratelli, vi ringrazio per avermi risposto. Ho ascoltato molti dei vostri messaggi sul tempo della fine. Quindi, apprendendo i vari passaggi, il crollo finanziario che precederà l'ascesa dell'Anticristo, l'arrivo del microchip, la firma del patto e così via, e sia su altri temi, siete veramente benedetti da Dio secondo me. Sicuramente fratello Giuseppe è uno dei 144.000. Vi ringrazio davvero perché mi avete riavvicinato a Gesù. Dopo un periodo di riflessione in cui non volevo più credere in Dio, perché mi sentivo abbandonato in questo mondo che non mi appartiene. Però, grazie a voi, ho capito che il Signore mi stava mettendo alla prova e che vuole vedermi uscire vincente nel suo nome e che non devo temere nulla perché Lui è con me e non mi abbandona mai. Grazie a voi ho capito che Satana è il principe di questo mondo e allora mi sono reso conto del perché il mondo fosse così brutto. Tante anime sono perdute. Perché non capiscono che il sistema è opera del diavolo e non di Dio. È per questo che bestemmiano e rifiutano il nostro Salvatore. Sono molto preoccupato perché adesso che arriverà il microchip non so cosa mi aspetta. I miei familiari non mi credono, ma so che Satana non può nulla contro di me. Che Dio vi benedica.
Amen. Grazie Signore. E Dio ti benedica, fratellino.
Grazie Giancarlo.
Grazie Giancarlo.
Quindi vedi come questo fratello che stava perdendo la fede in Dio perché vede che il mondo è così brutto e non capiva il perché. Però adesso invece che ha capito cosa fa il diavolo e come si può avere la benedizione di Dio, adesso si sta riavvicinando. Deve solo studiare un po' la parola.
Dio ti benedica, amen. Diversi fratelli in diversi periodi mi hanno detto che io sono uno dei 144.000. E prendi la scrittura, Romani 12.3 su questo.
Romani 12, verso 3. per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno.
Amen. Quindi,
quindi questo si applica a te?
Sì, si applica a me e a tutti.
Non a Giancarlo?
No, no, a me.
A te, ok.
A me, nel senso, io devo... devo avere un concetto di me sobrio secondo le misure di fede che Dio mi ha assegnato. Mm-hmm. Dio non mi ha detto che sono 244.000, se me lo dice ve lo faccio sapere. Quindi ti ringrazio okay. per la tua fede in me e evidentemente il Signore attraverso di me e ti ha aiutato molto, senz'altro. Mm-hmm. È il Signore, mm-hmm. però non devi guardare a me, è il Signore. Va bene, se... va bene Angela,
sì,
ho
sì,
chiarito.
Sì. Sì, un'altra testimonianza, un'altra vita cambiata. Di Silvia. Ciao fratelli, sono Silvia e non riesco a trattenere il cuore nell'esprimere quanta gratitudine e riconoscenza ho nei vostri confronti per quanto mi state dando con le vostre testimonianze e il prezioso corso biblico. Che Gesù vi benedica sempre. La mia situazione di mancanza di lavoro non è ancora migliorata. Soffro molto perché vedo la mia famiglia stare male, in povertà e dietro ai problemi del mondo. Vorrei aiutarli, ma per me e il mio fidanzato tutte le porte sono ancora chiuse. E il nostro sogno di coronare il nostro amore, che è forte e sincero, sembra lontano. Ma anche se ho ben poco, io sono serena e rendo grazie ogni giorno a nostro Signore. Cari fratelli, mi avete fatto arricchire tantissimo. Io mi sento nata di nuovo. Ho il cuore pieno di Gesù. Lo sento, mi consola, mi parla, mi calma, mi dà speranza, mi fortifica. E il suo Spirito Santo è la mia guida e mi sento in diritto e dovere di essere a mia volta guida per altri e a portare la parola ovunque mi trovo. Dunque, da una parte, credo che questa mia condizione sia anche una benedizione perché, essendo disoccupata, ho avuto più tempo per studiare la parola e approfondirla, migliorarmi e conquistare una comunione con Gesù. E nello stesso tempo, ora che mi sento più forte, prego il Signore che mi benedirà con ciò di cui ho bisogno e confido con gioia in Lui, fidandomi ciecamente che qualcosa per me arriverà. Chiunque crede in Lui non sarà deluso. 1 Samuele 28:16. Grazie per quello che fate. Vi ringrazierò sempre, fratelli miei, e vi aiuterò appena potrò per sostenere la vostra missione benedetta. Grazie, fratello Giuseppe, che Dio ti illumini sempre. Grazie, Angela, grazie a tutti voi. Vi voglio tanto bene. Confido nelle vostre preghiere e lo farò io anche per voi. Ciao e gloria a Dio.
Silvia, bellissima. Ispirante sorella.
Grazie Gesù.
Prego che il Signore benedica la tua unione col tuo fidanzato.
Anche in mezzo ai loro problemi, alle tribolazioni, che atteggiamento positivo, parla in fede. E così si ottengono le benedizioni di Dio.
Il fidanzato ci segue anche lui o c'è nel corso biblico?
Non lo so,
non lo so.
Non mi ricordo.
Ma lei è nel corso biblico, no?
Sì, sì.
Quindi lei è una studente?
Sì.
Dio ti benedica, Silvia. Va bene, facci sapere cosa hai bisogno e cerchiamo di aiutarti in tutto.
Ma sembrano molto uniti loro, quindi probabilmente anche nella fede sono uniti.
E se lei è così sì. fanatica per Gesù e lui ancora la vuole sposare, è un buon segno.
Deve essere una pecorella anche lui.
Se c'è una capra, non credo che sarebbe... Non credo che lei sarebbe così contenta, no? Se lui fosse una capra che ci direbbe, oh, c'ho problemi, mi picchia, non mi legge la Bibbia, non vuole che evangelizza, niente di tutto questo, quindi... Fammi sapere, Silvia, in che modo ti ha benedetto con il tuo fidanzamento. Io prego che sia come te.
Sì, e dolce. Voglio dire, Silvia, che il tuo cambiamento è avvenuto prima di tutto grazie a Gesù e poi grazie al fatto che tu hai avuto il cuore aperto e predisposto ad essere cambiato. Tu hai cercato Gesù con tutto il cuore, hai studiato la parola, hai memorizzato e questo ha portato questo cambiamento nella tua vita. Perché molti fanno lo stesso corso biblico che fai tu, però non cambiano.
Devono fare con mezzo cuore.
Però. E dipende dal cuore.
E mettono la televisione davanti, il mondo davanti, il corso biblico serve a niente.
Sì, sì,
è
sì.
Come... E lei è bello, lei dice mi sento in diritto dovere di essere a mia volta guida per altri, portare la parola ovunque, ovunque, dice, no? È bello come la mette lei, è suo diritto dovere. E poi questa cosa che lei dice, lei ha capito, pensa, molto spirituale questa ragazza. Ha capito che la sua disoccupazione le ha dato modo di studiare di più la parola, approfondirla, conquistare una comunione con Gesù, dice. E poi aggiunge allo stesso tempo, ora mi sento più forte. Vedi, a volte il Signore fa questo, sai. Il Signore porta le più grandi benedizioni attraverso un piccolo calvario, una disoccupazione, mancanza di soldi, mancanza... Loro vorrebbero sposarsi e quindi servono soldi. Io spero che quando si sposeranno non sprechino soldi a fare a mangiate, a buffate. Comprare 10, 20, 30, 40 polli, va bene, arrostirli in qualche campagna e via. Capito? E se chi si lamenta non li invitare, non sono degni. Questo lo dico sempre a tutti, va bene, prendere qualche bottiglia da bere, e non farli ubriacare, per cortesia, perché poi la gente diventa stupida quando si ubriaca. Quindi col vino piano, mezzo bicchiere, un bicchiere, ciao, poi... bevande non alcoliche. Questo è il mio suggerimento a voi fratelli. Va bene, il matrimonio non deve essere una mangiata, una buffata per la gloria della carne con 7 portate in un ristorante che costa 20.000 o 10.000 o 9.000 euro a pagare. Che razza di maledizione è se una coppia che si sposa? È una pratica pagana anticristo. Va bene, i fratelli cristiani si riuniscono in una casa, in un campo. Va bene, lì prendete 10, 20, 30, 40 polli, tutti i maschi, alzarsi le maniche a cucinare, le sorelle a cantare, saltare, suonare la chitarra, leggere la parola, va bene? Questo è un matrimonio cristiano, questo è il mio suggerimento. Amen. Angela,
amen,
a te.
Amen. Un abbraccio Silvia.
Amen.
E grazie anche per il tuo desiderio di sostenere la missione. Dio ti benedica. E ringrazio tutti quelli che lo fanno, che mandano le loro offerte, le loro decime mensili. Vi ringraziamo, fratelli, che Dio vi benedica per il vostro sostegno e aiuto che ci date per dare la parola a queste pecorelle che veramente cambiano vita. E questa è veramente la nostra ricompensa, la nostra gioia. Quindi Dio vi benedica a tutti.
Grazie Signore, quelle che mandano offerte ci aiutano, sono delle benedizioni.
Sì.
Però voglio dire, prima che ricevessimo queste benedizioni che i fratelli ci aiutano, abbiamo dovuto passare tanti anni di non ricevere niente, vero Angela?
Sì.
Veramente. Il Signore ci ha messo alla prova per tanti anni, nessuno mandava niente. Agli inizi della radio non ci sognavamo neanche che qualcuno avrebbe mandato offerte.
Non sapevamo che sarà così, però non importava.
E per tantissimi anni prima si viveva alla fortuna, cioè alla benedizione.
Sì.
Il Signore ci ha messo alla prova, se eravamo qui veramente per le pecore o eravamo qui per le decime. Così adesso le decime sono un grande aiuto che ci consente di non doverci preoccupare per i soldi. Grazie Signore, il minimo c'è. Gloria a Dio. A volte Amen. Si stringe ancora la cinghia, a volte così, dipende dalle situazioni, però il Signore provvede. Dio vi benedica, un abbraccio, un bacione, grazie
Amen,
fratelli.
Amen. E un'altra veloce testimonianza da parte di Giuseppe. Salute e pace a tutti voi, cari fratelli riuniti nello Spirito Santo. Vi continuo a seguire sempre. Siete nel mio cuore e parte vitale di me. Prego per voi, voi e tutti i bisognosi, e amo Dio con tutto me stesso. È bello sentire di guarigioni miracolose. Egli è grande e misericordioso. Basta avvicinarsi e si sente calore, serenità e ordine. Un appoggio rilevante per noi cristiani e non. Io mi sento nessuno, ma un po' cresciuto. Nonostante questo bel percorso con voi, onorato di farne parte, mi capitano momenti di debolezza e diciamo dei piccoli fuoristrada. Spero mi comprenda, fratel Giuseppe. Capirà, è dura, ma non impossibile. Con Gesù presente e la sua parola, e più dell'oro, ora vedo in maniera diversa molte cose e vado alla sostanza con il mio prossimo vicino a me. Li istruisco alla Bibbia e il Vangelo, li aiuto e ascolto e si creano legami profondi e lo trovo soddisfacente. Mi chiedo onestamente, questo è il massimo che posso fare per Dio? Durante la mia silente meditazione in preghiera mi succede come se mi si apre un mondo nuovo, bello e unico. Parole illuminanti o piccole visioni ed è meraviglioso. Si respira aria leggera, si rigenera l'anima. Ringrazio Dio e reputo questo già un grande dono. ogni giorno può essere un grande inizio. Mi piacciono le tue battute spiritose e allegre, fratello Giuseppe. Hai una vena artistica non tanto nascosta. In quanto a me, ho con entusiasmo in serbo delle ispirazioni nuove per evangelizzare. In fondo, tutti dovremmo dare un piccolo contributo all'evangelizzazione. Saremmo già, credo, fuori dai guai, con un mondo di valori e costumi coloriti e amorevoli per Dio. Vi terrò aggiornati. E vi mando un grosso abbraccio e un bacione da Giuseppe. Con affetto e stima, amici miei, continuo col corso. Grazie. Sabato e domenica vi seguo dal vivo. A presto, Dio vi benedica.
Amen. Hai saltato una riga qui. Direi. Dice, mi piace le battute spiritose, fratello Giuseppe, hai una vena artistica, nascosta, poi hai saltato una riga, puoi riprenderla?
No, quella
sì,
no.
Allora leggo io.
Non l'ho saltata, quella l'ho quasi eliminata, non volevo leggerla.
Allora leggo io, se no leggi tu.
Sì, ma qui non si parla di me.
La leggo io, allora dice, Giuseppe, hai battute, e poi dice... Direi hai una bella spalla come Angela, paziente, solida ma dolce. Purtroppo la fabbrica chiusa, non ne fanno più così, eh? Ci sono poche Angela come te.
E Angela, grazie a Dio che sono poche.
E no? Angela ha saltato la riga.
Perché io lo so che con la pazienza non ci sto, quindi questo fratello non mi conosce bene, sai.
Va bene, ma tutti abbiamo le nostre debolezze, no?
Non lo so perché sembro paziente, perché veramente non lo sono.
È come il cristiano che ha gridato in chiesa, perché pensate che mi chiamano cristiano? Ricordi la storia?
Sì,
no? Abbiamo già raccontata. No?
Perché non ti conoscono.
Appunto. La gente ti dicono dolce, paziente, Angela. No, ma cioè, Dio, non è che sia troppo...
troppo cosa?
No, dico, non è che sei troppo intrattabile, non è che sei troppo...
Cosa significa intrattabile?
That we cannot deal with you.
You tell me always I'm tough.
Sì, è vero.
Hai visto?
Italiano.
I don't know how to say tough.
Dura.
Dura, ah, ok. Fratello Giuseppe mi dice sempre che sono dura, che non sono troppo suave, dolce.
Sdolcinata.
Che sono dura. I'm strict.
Angela è un osso duro. Lei è un tipo militaristico, è veramente quello che avevo bisogno qua, per la verità.
Sì, però con te non funziona.
So cosa funziona con me.
L'altro giorno Giuseppe si fa un caffè e mi chiede il permesso, posso farmi un caffè? Io gli dico no, non ti fai un caffè perché il dottore ha detto tu non devi prendere il caffè perché hai problemi con la pressione del sangue.
E adesso però è scesa, la pressione
allora...
è scesa.
Mi ha chiesto il permesso, io ho detto no, e lui si fa il caffè lo stesso. Ma sai cosa? Alla fine si mette tutto nella caffettiera, mette a bollire la caffettiera, la napoletana. Alla fine, quando vuole bere il caffè, si rende conto che è solo acqua, non ha messo il caffè, ha messo solo l'acqua.
E allora Angela, subito lei, profetessa di sventura, dice, vedi, il Signore ti ha castigato.
Ma tu
con tutti i tuoi controlli mi hai distratto e io
non è vero,
in fretta
non è
e furia
vero.
Metto in macchina, faccio partire tutto e
è stato il Signore che voleva
dettaglio.
Darti un messaggio. Il Signore è stata questa volta da parte mia.
Non essere troppo profetica, non essere troppo spiritualizzare tutto.
Ma perché no? Questa volta solo.
A tua convenienza. Comunque il medico a Fece sta andando molto piano. Ed è quello, adesso sono un po' di giorni che non lo prendo, comunque la pressione è scesa, hai notato?
È poco poco è scesa, ancora è alta.
È scesa però.
È ancora alta.
Andiamo bene comunque. No, perché mia moglie, Dio benedica la sua anima, ha comprato ieri una macchinetta per misurare la pressione. Perché dice che vuole aiutarmi a vivere il più lungo possibile. E allora perché hanno trovato che quant'è che c'ho di pressione? Era 165?
No, prima volta che ti hanno misurato la pressione era 174.
Sì.
Che è troppo, veramente troppo.
Il massimo è 180.
No, il massimo è 140, scusi.
No, diciamo per entrare in zona no, che no, va in paradiso, cosa no. 180. Ero a 6 punti dal paradiso, diciamo. E poi cosa è successo? Continua a parlare, non parlare.
E poi la seconda volta, dopo 2-3 sì. settimane che l'hai controllata, era 164.
Hai visto? Quindi ha fatto un bel abbassamento, no?
Sì, però non grazie a te, eh? E grazie a Deborah.
Grazie, signore. Grazie a Deborah che mi aiuta col cibo così, perché c'ho un... c'ho 10-15 kg in più di sovrappeso, forse sì. anche 20.
Sì, però dovete sentire, fratello Giuseppe, se noi mangiamo qualcosa che lui non può avere, perché lui va con le insalate questi giorni, se noi mangiamo qualcosa tipo pancakes...
Ma non solo insalata, anche spaghetti mi avete dato.
Un po' sì, però
cioè
poco.
Una mezza porzione.
No, fratelli... però quando noi mangiamo cose che lui non può avere, lui sempre dice, oh, sto morendo così... Sempre parla della morte.
Senti, ma
che non può
cose,
mangiare.
Ma senti, tu queste cose alla radio le devi dire.
Ma perché no?
Sennò mi prendo la reputazione, già mi è rimasto quasi niente. Alla radio tu devi, non so, devi trovare qualche cosa più o meno quasi positivo su di me, no? Che so che non è facile, no? Grazie. Stamattina me la misurate di nuovo. Quindi da 174 stamattina cos'era?
Non lo so, non ero presente. Forse Deborah lo sa, io non lo so, non ero lì.
Era 150 rotti.
Ok.
Era sotto i 160, quindi qui ragazzi andiamo su e giù, ma però sempre in giù, sto mangiando insalate, però i fratelli non è che mi torturano molto, un pochino di tutto mi danno, però mi hanno tagliato il pane per esempio. Ma il Signore mi ha detto, il Signore mi ha mostrato, credo che era il Signore, se non è una falsa profezia. È stato il Signore, puoi mangiare più o meno tutto, va bene, però pochino, devi gustare, devi assaggiare più che abbuffarti. È stato d'accordo, ho capito tutto Gesù.
Yeah.
E quindi mia moglie arriva con queste insalate alla danese, sai, c'è tutto, ma che solo la bandiera della Danimarca sopra, c'è tutto in questa insalata. E poi mi dà mezza porzioncina di spaghetti, giusto perché non muoio, sai, perché uno può morire di tanti modi, mica solo di pressione alta, anche di desiderio, sai, che vedi e non puoi avere, capito?
Vedete, senti, sempre parla della morte, che non può mangiare questo o quell'altro, parla della morte. E così ci fa sentire male, è meglio dargli da mangiare perché sennò poverino.
E allora ti ho raccontato anche la storia di quella che è andata dal dottore, ti ricordi? Lo dico anche ai fratelli. Uno va dal dottore, e storia vera questa qui, e un americano va dal dottore, e dal dottore gli ha detto, quello l'ha visitato tutto avanti e indietro, e ha detto, va bene dottore, come sto? Dice, beh, guarda, devi semplicemente tagliare gli alcolici, non puoi avere alcolici, sesso, caffè, non puoi fumare. E dice, ho capito, tanto vale che muoio, perché a questo punto non rimane niente nella vita. Andiamo Angela, per cortesia. Ma sei contenta che la pressione è scesa o no?
Sì.
Oh.
Sì, grazie a Dio, sì.
E avvisami quando dici queste cose che devo preparare la controbattuta. Forza allora.
Va bene. Andiamo ad alcune domande dai fratelli, va bene?
Va bene, d'accordo. Alle domande.
Siamo in diretta a radioblast.net. Grazie per essere con noi.
Verso di te, più conquistatore. Io nella notte canterò che Cristo regna sul suo trono. Grande tu sei, vita mi dai sempre di più. La tua potenza scorre in me, Gesù. Dio.